la stessa funzione fondamentale dell'esperienza, che è quella di operare unificazione, I processi dell'esperienza in generale sono processi unificanti, anche di questo si era parlato nelle nostre lezioni introduttive, ed è qui che subito dobbiamo attirare l'attenzione su un punto che è importante chiarire, proprio un rapporto a certe tematiche così come si vedono sviluppate all'interno del dibattito filosofico sul problema del suono. Rivediamo il nostro esempio subito a portata di mano dei fotogrammi. Questo riferimento illustrativo è utile in particolare per chiarire una differenza estremamente importante tra la funzione esplicata dal momento temporale e la funzione esplicata da momenti, o funzione di unificazione, da momenti non di carattere temporale. Abbiamo detto appunto vi sono dei fotogrammi, questi fotogrammi hanno un loro contenuto e vi è la coerenza interna in questo contenuto. Diciamo, ogni fotogramma è parzialmente simile all'altro, no? E quindi vi è, nel caso che siano proiettati in successione, una visione di una situazione, poniamo di visione della stanza. Siamo in presenza di una sequenza, appunto di immagini, il risultato di questa sequenza è il risultato che io ho nel volgere lo sguardo qui dentro, cioè vedo una stanza, ho un risultato unitario. Ora è certo che non vi sarebbe nessuna coerenza interna e quindi nessun risultato, nessun risultato unitario se ogni fotogramma fosse contenutisticamente estremamente diverso dall'altro. Questo è un'ovvietà, ma un'ovvietà su cui è opportuno attirare l'attenzione. Le unificazioni sono unificazioni di contenuto. Ora supponiamo che venga improvvisamente meno la temporalità dell'esperienza, cioè che non agisca questa dinamica di ritenzione e di potenziale, questa dinamica sia disattivata, per così dire. Che cosa vuol dire che questa dinamica sia disattivata? Vuol dire che ogni scena percettiva vale di se stessa, senza connettersi nella precedente e nella successiva. Cioè un certo fotogramma, così dire, cade quando c'è e poi cade totalmente dalla presenza. In queste condizioni, del tutto astratta, evidentemente nessuna unificazione fondata sui contenuti potrebbe comunque aver luogo, anche cioè se i fotogrammi hanno contenuti simili e quindi unificabili, se non vi è questa permanenza, cioè non vi è questa struttura appunto ritenzionale e potenziale dell'esperienza stessa, non si verificherebbe alcuna unificazione anche nel caso della massima coerenza. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la continuità ritenzionale e protenzionale rappresenta una condizione fortissima, evidentemente, per le sintesi dell'esperienza, per ogni sintesi, ma anche una condizione solo formale, potremmo dire, affinché le sintesi poi abbiano luogo e diano luogo a un risultato unitario, comunque si debbono aggiungere delle condizioni attinenti ai contenuti. Cioè, appunto, dobbiamo, per avere un'unificazione, per avere un risultato unitario, è comunque necessaria, ma non sufficiente, la temporalità dell'esperienza. Il tempo, la temporalità dell'esperienza, ha carattere di condizione formale. A questa condizione formale si devono aggiungere condizioni attinenti ai contenuti. Questo è una distinzione di particolare importanza proprio in rapporto al tema del suono e delle sequenze sonore. In un corso precedente in cui ho accennato a questa problematica, era appunto il problema del colore, avevo usato questa frase: i suoni non sono fatti di tempo. I suoni non sono fatti di tempo. Quale senso volevo dare a questa frase? Per quale motivo avevo attirato l'attenzione o posto l'accento su una frase che tutto sommato è abbastanza singolare? Bene, il senso di quella frase era un senso critico, e critico nei confronti di quelle posizioni che insistono sulla temporalità del suono secondo una piega complessiva di discorso, appunto voi avremo delle verifiche in seguito, secondo una piega che sembra suggerire che il tempo sia una sorta di proprietà profonda del suono che sia legata appunto alla immaterialità del suono, perché immaterialità viene risolta in temporalità, cosicché si direbbe proprio, secondo queste posizioni, che si possa dire il suono è fatto di tempo. No, il suono non è fatto di tempo, non è fatto di tempo. Non è fatto di tempo vuol dire che il tempo, anche il tempo come durata fenomenologica, è forma vuota rispetto al suono. Il suono opera un riempimento di questa forma vuota. E usiamo appunto parole che rimandano, nonostante l'immaterialità del suono, la sua processualità, noi dobbiamo parlare del suono come riempimento, cioè dargli una pienezza, il suono pienezza rispetto alla temporalità stessa. Il suono opera un riempimento del tempo, il suono è pienezza. E in questo senso io appunto usavo quella frase: i suoni non sono fatti di tempo, al fine di distinguere con chiarezza i problemi che si riferiscono alla forma temporale del suono e i problemi invece che si riferiscono alla pienezza del suono, a quella che potremmo chiamare sostanza del suono. Il tempo è forma, il suono è la sostanza che può riempire questa temporalità. E che cosa si intende con sostanza sonora? Si intende l'insieme di quei caratteri che fanno del suono un fatto di tipo specifico. Quindi quei caratteri che ci consentono di differenziare un suono da un altro suono. Quei caratteri che normalmente nella terminologia corrente vengono chiamati con termini come timbro, oppure altezza, l'intensità stessa, ecco, queste caratteristiche si riferiscono al suono come pienezza, al suono come sostanza sonora. E naturalmente vi saranno dei dinamismi interni che si riferiscono alla forma temporale e dei dinamismi che invece, benché presuppongano la forma temporale, non dipendono dalla forma temporale, ma dipendono dalla sostanza sonora, cioè dipendono dalle qualità specifiche del suono. Si tratta di una distinzione la cui necessità mi sembra evidente, eppure non appare proposta di solito con questa evidenza, non mi appare proposta affatto, io direi. E talora anche si gioca su un certo equivoco. Di continuo imbatterete nella frase secondo cui una melodia non è una semplice giustapposizione di suono. Di continuo, voi ritroverete sempre. Ed è vero in un certo senso, no? C'è qualche ragione che giustifica questa affermazione. Potremmo anche richiamarci alle ritenzioni e alle protenzioni, cioè giusta posizione vuol dire vi sono le ritenzioni e le protenzioni. Ma attenzione, che cosa viene propriamente chiamato in causa quando si fa questo tipo di affermazione? La temporalità, e quindi una nozione di ritenzione e di protenzione in quanto delimitate rispetto al puro problema della forma temporale, oppure viene chiamata in causa la sostanza sonora, ad esempio le attese basate sulla ritenzione di determinati tipi di suoni, di determinati intervalli ad esempio. Facciamo un esempio che chiarisce subito la natura della questione. Ho detto prima, questa lezione è un processo, è un esempio, no, di processo in quanto sequenza di parole, quindi è a sua volta non qualcosa di musicale, ma qualcosa di sonoro sicuramente. E quindi la sequenza di parole di questo sviluppo viene un inizio, viene una fine, possiamo fare questa descrizione. Ora supponiamo che intervenga, come a volte è successo, una brusca interruzione nel mio colloquio. In certo senso mi impappino, insomma, non trovo la parola adatta, la parola che dovrebbe seguire lo sviluppo di parole che sto effettuando. Brusca interruzione. In che senso però questa interruzione è brusca? In realtà il senso interrotto, sia per me che per voi, non è interrotto nel senso che piomba verticalmente in un vuoto. Il senso interrotto è una prosecuzione del senso. Vi sono, al di là di questa interruzione, balenano alcune parole o nella mia testa, in quanto io nasco alla loro ricerca, o nella vostra, che nella vostra testa le parole precedenti hanno suggerito una direzione di discorso, questa direzione va un po' oltre la mia brusca interruzione. Vi è un'area di parole, dunque un'area di sensi, può addirittura accadere che vi sia un'unica parola che a me sfugge, che a voi non sfugge, voi potreste suggerirmela, la parola che dovevo o volevo dire. Ecco che qui avete appunto un meccanismo di ritenzioni, cioè di sequenza passata, che determina e pesano sulle anticipazioni, che determina delle anticipazioni, avete quindi una continuità, e questo esempio può illustrare la nozione di una dinamica appunto retenzionale e protenzionale. Ma a questo punto vi chiedo, in che misura la forma temporale è, in questa specifica forma di anticipazione, realmente chiamata in causa? Allora diventa subito chiaro che ciò che è chiamato in causa nell'anticipazione è la sequenza di parole precedente in quanto avevano un determinato significato o in quanto erano organizzate grammaticalmente in un certo modo secondo delle regole che vi sono note. È questo che determina la struttura e la determinatezza dell'anticipazione. La temporalità naturalmente sta alla base di questo discorso, però se io imposto il problema in questo modo, non sto illustrando appunto la connessione formale, diciamo così, formal temporale del processo, ma sto illustrando quegli elementi di unificazione che io ho chiamato prima elementi contenutistici, che riguardano il contenuto del discorso che sto facendo e la sua grammatica, che in questo caso possiamo assimilare agli elementi contenutistici. Analogamente, quando usiamo la parola appunto melodia, e usiamo quella frase che dicevo prima, la melodia non è una semplice sovrapposizione di suoni, ed eventualmente ci riferiamo alle ritenzioni e alle protenzioni, ecco che di norma ci si riferisce non tanto alla forma temporale, che è comunque presupposta certamente, ma proprio alla melodia, in quanto può essere assimilata in qualche modo a un discorso, e quindi avere una sua sintassi eventualmente a noi nota, e quindi rimandare questo problema di unificazione essenzialmente alla sostanza sonora, al contenuto, e non al problema della forma temporale, che sarà un problema che rivedremo in seguito da nuovi punti di vista. Per adesso che cosa ci interessa allora mettere in evidenza? Ma ci interessa queste considerazioni, questa distinzione tra forma e contenuto, oltre a darci intanto una indicazione importante per la distribuzione del nostro materiale, cioè adesso noi siamo consapevoli di affrontare in questo gruppo di lezioni i problemi relativi alla forma temporale del suono, a cui seguiranno i problemi relativi alla sostanza del suono, e quindi abbiamo questa grossa divisione tematica. Oltre a questo ci serve anche per delimitare meglio il problema che ci interessa più da vicino, cioè ora ci interessa mettere, cioè con chiarezza possiamo mettere da parte quelle componenti che non riguardano la pura forma temporale, possiamo fare astrazione della sostanza sonora e in tutte queste considerazioni questo problema è presente, perché facciamo astrazione dalle questioni della sostanza sonora e cerchiamo di delimitare il nostro problema a ciò che si può dire in rapporto alla temporalità del suono di una sequenza sonora una volta che sono state fatte queste estrazioni. Questo vuol dire che cosa significa parlare della temporalità del suono o di una sequenza sonora quando si consideri un suono qualunque o una sequenza sonora qualunque, perché l'astrazione è chiaro che è un'operazione intellettuale in un certo senso. Quindi ci riferiamo alla posizione primaria del rapporto tra tempo e musica, diciamo così, pensando a una nozione di melodia in senso generalizzato, se vogliamo esprimersi in questo modo. Cioè, una melodia è una sequenza di suoni, ma in senso stretto, è una sequenza nella quale è avvertibile qualcosa di simile a un ordine che ci riporta all'esempio precedente della sintassi di un discorso, mentre possiamo usare il termine in senso generalizzato pensando a una sequenza di suoni in genere in cui non sono avvertibili momenti organizzativi di quel tipo. Allora risulta, mi sembra, assumendo questo punto di vista, cioè avendo chiaro che stiamo ponendo il problema della temporalità facendo astrazione dalla sequenza sonora, che l'anticipazione temporale, che è ancora qui in questione, l'anticipazione che si poggia sul passato, non è appunto da intendere come anticipazione di momenti specifici di un decorso melodico in senso stretto, ma si riduce alla pura semplice struttura del sopravanzare del suono della sequenza sonora. Il suono, potremmo dire, va subito oltre, dobbiamo dare una descrizione in sostanza del suono nel senso che a cui alludevamo prima, ma facendo riferimento unicamente proprio al momento temporale, disinteressandoci da una logica possibile di sviluppo della sequenza sonora. Il suono appunto è la struttura di una linea che si prosegue, che va subito oltre, in cui il prolungamento non è da intendere come un prolungamento reale e nemmeno come un'immagine di prolungamento. Potrei appunto, cosa voglio dire dicendo che si sopravanza? Diciamo che vi è un inizio del suono e ogni momento il sopravanzare è dato da questa presa tratteggiata, ogni momento, ogni fase, diciamo così, di questo sviluppo è appunto rappresentabile in questo modo. Il suono, cioè, proprio per la sua struttura temporale, si protende appunto in avanti, vi è una tensione interna del suono. Questo è il problema, cioè non vi è una immagine, quella festa non indica un'immagine del suono, non indica nemmeno un prolungamento effettivo ovviamente, ma vuole indicare quella che è appunto una tensione interna del suono, tensione dipendente essenzialmente dalla sua temporalità. Anche la parola tensione in realtà ricorre ovunque nella riflessione musicale. Noi ci ritroveremo spesso a usare i termini che usano tutti, evidentemente, ma li useremo, questi termini, a questi termini noi daremo in realtà quella molteplicità di sensi che a loro in realtà spetta, cioè si parla di tensioni genericamente, ma si può parlare di tensioni in sensi diversi, e in questo caso vorrei parlare del sopravanzare del suono, della tensione appunto del suono, in quanto questa tensione è riferibile alla componente puramente temporale. tutto ciò che poi cerchiamo di illustrare in fondo sono stesso, in quanto appunto non è una cosa ma un evento, potremmo dire, o meglio ancora, perché evento in fondo rammenta ancora la rigidità, insomma, del fatto, forse potremmo coniare un neologismo, potremmo parlare di evenienza, meglio ancora potremmo dire che il suono è un fenomeno di evenienza, cioè è appunto un apparire di un qualcosa che sopravanza. E questa descrizione poi deve essere appunto tutta ricondotta a questo tema della tensione, di questa tensione temporale. Tensione che deve essere intanto considerata dal lato dell'ascolto, questo è molto interessante in un certo senso. Ciò che io sto sostenendo è che l'ascolto del suono è teso. E non vorrei qui essere naturalmente frainteso, ho sempre il rischio di essere frainteso. Ho già detto che ci sono modi diversi di fare tensione nella musica, anche modi diversi di intendere una frase come questa, che l'ascolto del suono è teso, di fraintenderlo. Questa frase soprattutto si presta a una lettura di tipo psicologico. Ci sono effettivamente situazioni in cui l'ascolto del suono è teso, anche il semplice apparire del suono genera tensione, lo spirito del telefono genera tensione. Ma appunto questa tensione è legata sì al fatto sonoro, ma anche va oltre, il fatto sonoro si inserisce in una contestualità psicologica più ampia. E altri modi di interpretare di tipo psicologico è il fastidio che il suono può, le tensioni che il suono può suscitare, il rumore della strada mi infastidisce, no? La televisione del vicino di casa. Questi aspetti del problema sono aspetti certamente di ordine prevalentemente psicologico o addirittura sociologico. Io non mi riferisco a questo, anche se penso che abbia in qualche modo a che vedere col discorso che sto facendo, questo tipo di problema. Però non sono ovviamente orientato in questa direzione. Vorrei ancora, per spiegare in che senso sono orientato, ricollegarmi al problema, al riferimento precedente, all'esempio precedente del movimento. Abbiamo detto che il movimento è un processo, sul movimento noi possiamo avere un'esperienza della durata. È un fenomeno di evenienza, anche il momento visivo. Bene, direi che intanto che la percezione di qualcosa in movimento, la fenomenologia di questa percezione, è molto diversa in realtà dalla fenomenologia di una cosa ferma. In una cosa ferma, quando la cosa è inquieta, noi la osserviamo appunto con calma, no? La osserviamo da diversi lati. Abbiamo di questa cosa diversi tipi di scorci, diverse prospettive, anche se poi la cosa è data nella sua totalità, come si dice nella frase, io vedo, che so io, il magnetofono, questo magnetofono, e non vedo questo magnetofono secondo questa angolatura come un rettangolo, eccetera. Cioè vi è questa serie di aspetti e l'afferramento della cosa attraverso questi aspetti. Nel caso del movimento percepito, questa visione attraverso scorci, diciamo così, non c'è. Cioè non è questo l'aspetto caratteristico. Immaginiamo che la nostra lavagna si trasformi, che so, in uno schermo nero su cui vi è un punto luminoso. Questo punto luminoso si muove più o meno rapidamente, il discorso di base. Cioè il discorso di base è una considerazione sul suono come fenomeno eveniente. L'ascolto dei suoni è teso in quanto è attratto da quello che potremmo chiamare la tensione temporale del suono. E allora qui appunto sembra che l'esempio precedente sia particolarmente adatto ad illustrare questa situazione. Lo sguardo appunto è catturato, abbiamo detto prima, dal movimento, è catturato dal movimento. A questo punto potremmo dire l'orecchio è catturato dal suono, cioè c'è questo stesso tipo di rapporto. Ed è catturato vuol dire che vi è un'azione in qualche modo da parte del suono, che il suono attrae l'orecchio, così come il punto luminoso sul fondo nero mi obbliga ad afferrarlo in un certo modo. Insomma, una delle nostre, la nostra prima proposizione fondamentale in questa nostra trattazione della tematica della temporalità si potrebbe condensare in questa frase: i suoni sono attraenti. Sono attraenti è una frase semplice, anche un po' misteriosa ed evidentemente da comprendere in un senso non usuale. Ha anche qualche rischio, e dirò subito quale. Se qualche rischio si viene considerata nel suo senso effettivo. Non voglio dire, in questo senso la frase non usa la parola nel senso usuale, che i suoni sono particolarmente gradevoli. Questo non è detto in tutto il nostro discorso, questo è chiaro. Questa frase va riferita proprio al modo d'essere temporale del suono. E questo modo d'essere temporale, appunto, ha nei suoi momenti descrittivi, io penso che si possa insistere su questo aspetto, proprio questo protendersi che si implica nell'ascolto. La tensione del suono, il fatto che il suono vada oltre, fa sì che noi dobbiamo in qualche maniera seguirlo. Quindi che vi sia una sorta di possesso da parte del suono, o di attrazione, cioè attrae, il suono ci attrae nella sua orbita, quindi compie un'azione verso di noi, si possessa in certo senso dell'udito, così come nel caso del movimento il punto luminoso si impossessa del nostro occhio. E l'espressione si impossessa indubbiamente è un poco arrischiata. Per vari motivi, perché può essere ad esempio intesa come un modo molto molto sofisticato e molto troppo sapiente di descrivere un modo dell'ascolto che può essere anche banalizzato, cioè si abbandona ai suoni, no? Si mettono le dita alle tempie, no? E ci si rilasciano su una poltrona. Ecco, questa situazione che mettiamo da parte. Ci saranno molti modi di ascoltare i suoni. Non stiamo parlando dei modi di ascoltare i suoni, dei modi di fatto di ascoltare i suoni. I modi sono molti e addirittura variano nelle epoche. E questo non c'è bisogno di illustrarlo, c'è un modo attento o disattento di ascoltare i suoni, ma non sempre il modo disattento è un modo antimusicale. Voi sapete che spesso, no, specialmente nella musica settecentesca, era l'ascolto disattento che era la norma, non l'ascolto attento. Oppure c'è l'ascolto odierno, stradale, l'ascolto, no, per cui uno gira e va in giro con un magnetofono e questo è un problema, evidentemente, Ci sono quindi molti tipi di ascolto, questi tipi di ascolto potrebbero essere analizzati e darebbero molte indicazioni estremamente interessanti e pertinenti, e però un tipo di indagine di ordine sociologico, ideologico, che ha tante parole. E quindi non si tratta, senz'altro, l'orientamento non è un orientamento orientato in questa direzione. Nello stesso tempo, da un lato, non posso appunto escludere che vi sia comunque un rapporto tra questo discorso e un discorso ricorrente che si richiama a una sorta di, a una problematica di immedesimazione, direi, tra la soggettività, no? e il suono e il musicale in genere. Questo discorso esiste in qualche modo e non è campato in aria, potrà essere ideologizzato, ma ha qualche suo fondamento. Vi è una qualche fondamento per un discorso ricorrente che presenta appunto questa relazione soggettiva come una relazione in ultima analisi di assorbimento anche della soggettività nel suono stesso. Così come vi è sullo sfondo, mettiamolo pure in estrema lontananza, una tematica di rapporto, e torniamo qui al mondo magico, della musica, con i problemi della possessione. E questo problema è uscito recentemente un grosso libro su questo tema, ma è chiaro che anche non è nemmeno su questo terreno che noi vogliamo scendere. Credo che si debba anche, approfondendo il problema in queste direzioni, arrivare anche a prendere in considerazione tematiche di questo genere. Ma per il momento noi vogliamo dare alla nostra frase "i suoni sono attraenti" appunto un significato, diciamo, terra-terra in un certo senso, o meglio un significato che è strettamente coerente al contesto del discorso che stiamo sviluppando. In questo senso, in fondo, chiede aiuto ancora un riferimento positivo al campo della visibilità. L'abbiamo detto, i suoni sono attraenti, l'abbiamo assunto come prima proposizione fondamentale, come prima nostra scoperta, non l'aveva ancora detto nessuno, l'abbiamo detto noi. I colori non sono attraenti, esattamente lo sono, però in un altro senso, ed è questo il punto. Cioè, potremmo parlare di attrazione in tutte le forme che voi volete, potremmo dire di essere posseduti da un determinato colore che noi vediamo in un quadro, ipnotizzati, in vano, come voi volete. Ma indubbiamente si tratterà di un altro senso, perché il senso a cui alludo, cioè l'attrazione dovuta a questo movimento in avanti, a questo sopravanzarsi del suono, è esclusivamente riferito alla dimensione temporale. Ma pensiamo alla visione di una cosa che io prima ho sommariamente descritto, la costituzione visiva. Ho già detto, una cosa materiale può osservata da diversi lati, può attrarre la nostra attenzione, può essere la cosa stessa che ci guida nell'osservazione, nel senso che i suoi momenti, appunto, ciò che vediamo sulla cosa, noi esaminiamo l'oggetto, ciò che vediamo sulla cosa trascina, diciamo, il nostro sguardo e noi appunto la osserviamo, ci incuriosisce. Appunto qui il fatto che noi possiamo parlare di curiosità e quindi del sorgere di un interesse, qui è un momento di attività, di attività soggettiva che viene in questione. Cioè, da un lato dalla cosa può nascere uno stimolo all'osservazione, dall'altro appunto noi siamo incuriositi dalla cosa stessa e la osserviamo. Nella curiosità c'è appunto un sorgere di un interesse soggettivo, no? In cui non vi è l'abbandono alla cosa. E d'altra parte, appunto, riducendo poi il problema al suo livello più elementare, lasciamo da parte parole grosse come immedesimazione, coincidenza, abbandono, cose di questo tipo, e consideriamo l'intimo corrente della parola seguire. Una melodia, una sequenza sonora, noi diciamo, viene seguita, si segue una melodia. Ebbene, questo seguire può essere paragonato anche naturalmente all'osservazione di un dipinto. Noi possiamo con lo sguardo, osservando il dipinto, percorrere le linee del dipinto, quindi seguire queste linee, entrare eventualmente nel suo dettaglio, esaminarlo più da vicino. Ma vi è certamente un punto in cui questo paragone non funziona più Ed è in quel punto che interviene il discorso che vogliamo noi fare. Lo sguardo appunto che percorre il dipinto è uno sguardo che lo percorre in lungo e in largo, che può partire da un certo punto o partire da un altro punto, può procedere seguendo le linee in una direzione e nella direzione inversa. Questo è il seguire dello sguardo sul dipinto. E perché accade questo? Accade questo perché il dipinto semplicemente c'è, è lì di fronte, cioè è caratterizzato da quell'intemporalità di cui parlavo prima. Se ne sta fermo. Nella melodia invece, la melodia non c'è, ma la melodia si va facendo, melodia nel senso generale, intendo, la sequenza di suoni in genere. Si va facendo, non c'è in questo senso, c'è quando c'è, dicevamo all'inizio, no? E udirla appunto significa seguirla, ma vediamo di vedere, non posso fare a meno di seguirla, cioè la melodia appunto si fa seguire, si impone di seguirla in un certo senso, e seguire poi la melodia significa proprio partecipare alla tensione che il suono è comunque, indipendentemente da tensioni che si aggiungono a questa e che derivano dalla sostanza sonora, ma partecipare a quella tensione che è proprio del suono, in quanto il suono è un processo, in quanto il suono è un processo percepito ed avvertito come processo percepito, e cioè movimento. Il suono appunto è teso a. Udendolo non possiamo che tenderci a udire, questo non è altro che in fondo un tentativo di filosofare sulla parola udire. L'avevo detto già fin dall'inizio questo. Si tratta in fondo di capire, di intendersi, di sottoporre a una discussione ciò che significa udire un suono. E noi qui abbiamo cominciamo a avere una risposta. Udire un suono intanto non è qualcosa, è qualcosa di totalmente diverso dal vedere, cioè udire qualcosa, udire suoni non è affatto un analogo del vedere, come se noi potessimo dire si contemplano suoni. I suoni non possono essere contemplati, i suoni non possono essere contemplati proprio perché sono movimenti, perché sono movimenti. E perché in quanto movimenti percepiti ci trascinano nella loro tensione, nel loro movimento. Ecco, vedremo non voglio andare oltre, vedremo nelle prossime lezioni come potremo sviluppare più specificamente questo tema.